Consigliere Iacovella, prego, la facoltà di intervenire.
Grazie Presidente. Nelle precedenti due riunioni di Commissione abbiamo avuto modo di ragionare e affrontare questo tema. Ribadisco il significato positivo che diamo a questa indicazione dello IEO. Per le cose che l'hanno motivata, che sono molto diverse per estensione al vecchio progetto CERBA, ma che comunque di fronte purtroppo al dilagare delle malattie tumorali si rende necessario sia nell'ambito della ricerca che della cura intervenire creando strutture adeguate per poter affrontare questi temi. Quindi mi sembra che rispetto appunto ad esperienze precedenti questo istituto abbia voluto prima cioè, sondare le volontà delle parti istituzionali e non per non trovarsi di fronte a forti obiezioni e resistenze, e dai primi pronunciamenti si coglie aspetti positivi, come diceva il Presidente Verri, a partire dalla valutazione fatta dal Parco Agricolo Sud. Quindi, se si parla dell'oggetto della Commissione, della delibera, non possiamo che essere favorevoli. Avrei preferito che sul parere non favorevole sull'ipotesi relativa al sovrappasso limitarsi non a una bocciatura secca, ma evidenziare la problematicità di questo intervento e collocarlo in una dimensione dove tutto il quadro della mobilità di quell'asse fosse chiarito e quindi affrontare questo tema una volta aver chiaro questo quadro di mobilità. Esprimere un parere contrario a priori forse poteva così essere evitato e attendere appunto ulteriori informazioni, ulteriori pronunciamenti e poi alla fine, siccome questo è poco più che un progetto preliminare, una volta avuto tutti questi elementi esprimere un parere con maggiore cognizione di causa. Positivo è l'accoglienza dell'attenzione che si deve fare anche per quanto riguarda l'accoglienza dei familiari, tema già presente in passato e quindi con questo nuovo intervento è evidente che il rischio è che si aggrava ulteriormente. Sull'ultimo punto, ripeto, le cose che ho detto nell'ultima riunione. A me sembra c'è cioè, una forzatura mettere in questa delibera dove si parla appunto dell'ampliamento dello IEO un problema quale quello del raddoppio di Via Santa Rialdo. Le motivazioni sono innanzitutto un'idea di mobilità per quanto riguarda le parti agricole o gli assi interpoderali che appunto ci distingue in questa discussione che facciamo da un po' di tempo a questa parte, ma collocarlo in questo ambito, quando già c'è una spesa di 250.000 euro già previste per interventi di mitigazione e di compensazione, tenendo conto che un intervento di questa natura comporta costi elevatissimi, tenendo conto che l'ampliamento significa appunto non tener conto di una roggia che scorre parallelamente a questa via, non tener conto di abbattimento di alberi come ultima cosa, io ritengo che ci sono tutti gli elementi per far sì che il Parco Agricolo Sud abbia delle obiezioni e delle contrarietà. Detto tutto questo, sarebbe appunto più, secondo me, secondo noi, abbordabile proporre, semmai appunto dobbiamo parlare di compensazione, altri problemi che lo renderò sotto forma di emendamento alla delibera, e cioè quelli di scegliere la realizzazione di una delle tre piste ciclabili che indico per collegarsi meglio con quelli esistenti o quelli già programmati sul territorio. Le tre che indico sono quello che dall'Oieo lungo la Bretella Ferrari sino a ricongiungersi con quella di via Cermenate Antonini, dall'Oieo attraversando il quartiere Fatima sino a ricongiungersi con quella di via Broni e via Lorenzini Brenta, terzo nello sterrato tra Quinto Sole sino al depuratore San Rocco dopo ulteriori verifiche con i proprietari dei terreni e MM. Ricordo che nell'obiezione che ci è stata fornita dell'architetto Salvettat si dice a un certo punto che quella ipotesi che era stata indicata da Metropolitana Milanese era stata abbandonata perché si correva il rischio di incappare in ricorsi e vista l'urgenza nel creare il collettore fognario e le scadenze imposte dal UE, dall'Unione Europea, si è ritenuto non praticare questa strada. Io ritengo che possono esserci elementi per far sì che Comune MM possa riproporre e riaffrontare questo tema per vedere se è realizzabile. Comunque, tutto questo in ambito di costi che possano soddisfare una di queste richieste. Temo fortemente, oltre che per le questioni di principio, che considerare in questa delibera il raddoppio di via Sant'Arialdo non esistono le condizioni a partire da quello dei costi e anche del rapporto tra spesa e utilizzo di questa nuova dimensione stradale. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella, per la prima volta ho già dimostrato la mia pazienza lasciando superare ampiamente il tempo. Tengo a precisare comunque, visto quello che ha detto prima la consigliera Audia, che non mi hanno facilitato il compito, semplicemente c'è anche un pulsante che può impedire, può chiudere il microfono. Quindi sta sempre in quello che si sta dicendo e come si sta dicendo, perché dall'altra parte potevo suonare una campana che è qua presente, che potevo utilizzare, e come posso chiudere i microfoni. Quindi fate un ragionamento su come verrà utilizzato questo sistema di bontà e dall'altra parte di rispetto. Grazie. Non vedo Allora diamo la parola al consigliere Lanzi.
Già schiacciato? Ok, a posto. Allora, vediamo se mi sentite nonostante la mascherina. Allora, stiamo parlando di un ambito di lavoro, di studio, ricerca. Qual è quello dello IEU? Una realtà, un presidio a livello internazionale, ed è sempre auspicabile appoggiare queste ipotesi qua di ampliamento. Per motivi di una reputazione di mission che l'istituto si pone, di reputazione per sé, nonché soprattutto per quanto riguarda noi nella riflessione di ricaduta in termini di servizio pubblico. Allora, per cultura politica, naturalmente, tensioni sociali, questo è un argomento che mi trova certamente d'accordo. Quello che mi ha stupito fin dalla prima discussione è stato vedere che non ci sia non stato espresso a priori da parte dei proponenti un pensiero sul circuito familiare dei pazienti che qui convergono da ogni parte del mondo e che non sia stato previsto un presidio ad hoc. E credo se la delibera, quando cita questo argomento, accogliendo appunto l'obiezione che è sorta in commissione, quando dice ritiene solo opportuno, io direi che è un po' debole, perché per noi che abbiamo attenzione sociale, bisognerebbe richiamare il grande istituto alla sua responsabilità sociale. E quindi poi presenterò un breve emendamento, piccolissima entità, ma che sostiene questo ragionamento. Anche la questione della mobilità, collegata, che viene ridotta in qualche modo all'esistenza o meno, alla progettazione o meno di questo sovrappasso. Io inizialmente mi ero illusa che fosse un accesso per tutti, perché facendo spesso quella strada lì, che è molto pericolosa per la velocità con cui arrivano le macchine, che c'è da fare un lungo giro, mi son detta che si erano resi conto forse che migliorare l'accessibilità per le persone era anche un servizio alla collettività. E poi c'è anche la questione del contrasto logistico con la futura linea di metro, che probabilmente si potrebbe anche ridiscutere questa cosa. Non si dice di no tout court dal mio punto di vista, bisognerebbe sollevare e attivare gli ambiti di discussione per arrivare a una sintesi proficua per tutti. Quindi si tratta di valorizzare un capitale professionale scientifico a beneficio pubblico, anche complessivo. Sulla questione poi della compensazione, io mi auguro un ripensamento su Sant'Arialdo, perché per le ragioni che ha adesso commentato il consigliere Iacovello, ragione di opportunità ambientale, di tutela del parco e del patrimonio degli alberi, nonché di praticabilità, perché è molto più facile innestare una fattibilità di piste ciclabili piuttosto che non pensare un raddoppio di una strada federale con tutti i vincoli legati alla presenza del Parco Sud e la roggia che scorre accanto, nonché i costi. Quindi è chiaro che noi siamo di fronte a un'idea di mobilità diversa, ma mi chiedo se non c'è la possibilità di ripensare questo giudizio, perché sennò tutto il valore dell'azione sembra ricadere su questo punto di compensazione elevata, di cui sappiamo già che per praticabilità e costi ha avuto delle negazioni precedenti. Quindi ho finito il mio intervento, penso di essere stata chiara e udibile, grazie a Dio, nonostante la mascherina. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Lanzi, diamo la parola al consigliere Galluzzi.
Ah, ecco, sembrava di non sentirmi. Io devo sentirmi prima che. Buonasera a tutti i colleghi, ben ritrovati. Questa è la premessa che sembra di rito, invece è importante. Ma io ho ascoltato i colleghi sul su tutti i punti che hanno proposto, ma soprattutto sulle argomentazioni intorno al raddoppio della Santa Rialdo. Ci sono delle affermazioni che mi hanno fatto riflettere. Sono chiare le differenze tra noi sulla visione della mobilità? No, non credo. E poi sulla difesa delle strade poderali e del verde, che nessuno le vuole, nessuno è contro il verde, dobbiamo, secondo me, in linea del principio, dovremmo tirare una riga e dire dove si ferma lo sviluppo di una città, perché tutti noi abitiamo in case che 10, 20, 30, 40, 50 anni fa erano campagna. Ora noi abbiamo una casa, vogliamo dei servizi, abbiamo delle strade, e qualcuno che è relegato ai margini, ma non nel senso dispregiativo, cioè vive intorno alla città che comunque è continuato a crescere, sembra che insomma questi servizi non li possa avere. Allora, io sono d'accordo con voi, difendiamo il verde, fermiamo lo sviluppo, però dobbiamo deciderlo, cioè dobbiamo dire, allora, non si fanno più strade, non si fanno più case, non si fa più nulla, perché se no ogni servizio aggiuntivo va a coprire un pezzo di terra verde, un pezzo di terra abbandonata. Ora, questa un po' è una provocazione, un po' no. Cioè, voi sapete benissimo che la crescita, lo sviluppo di una metropoli è probabilmente inarrestabile. Perché allora dare sempre questa visione di voler essere contro il verde, contro la natura, che noi non abbiamo, non ci appartiene, non siamo stati con voi nella difesa di quello che abbiamo potuto rispetto ad esempio al Parco del Ticinello, l'intervento, quello che abbiamo potuto abbiamo difeso insieme, cioè siamo messi dalla stessa parte per cercare di fare delle proposte pro verde. Quindi è questa la mia, non disarticolazione dei vostri punti, ma la mia riflessione, cioè noi non siamo contro il verde e i servizi, la città o alcuni cittadini, bisogna darglieli o no? Se bisogna darglieli perché altri ce li hanno, non è essere contro qualcosa, ma essere a favore di qualcuno, cercare di mitigare dei disagi che evidentemente qualcuno patisce. La mobilità è ormai una necessità. Non si vuole far entrare, me li prendo tutti i minuti, non sforo. Non si vogliono far entrare le macchine in centro, va bene, ma se non si possono neanche far correre intorno, non la vedo un attacco al verde, ma quanto l'occasione di chiedere che una situazione di disagio venga mitigata. No, io non abito lì, forse nessuno di voi, non possiamo capire, patire, perché alcune cose bisogna anche patirle per capirle, e quindi la nostra visione chiaramente è privilegiata. D'altro canto non si possono prendere solo le decisioni che si patiscono, per questo il legislatore deve essere lungimirante e non deve vedere in ogni cosa che si propone un qualcosa contro qualcosa. Queste sono contrapposizioni ideologiche che a noi non, almeno in questo consiglio, per la qualità delle persone, insomma, non ci appartengono. È un essere pro. Ecco, 42 secondi prima ho finito. Grazie. Questo, quindi ovviamente sono a favore.
Grazie consigliere Galluzzi. Non vedo più nessuno iscritto.
A me? Grazie Presidente. Sarò brevissima, tra l'altro. Al di là del fatto di appoggiare gli emendamenti che sono stati proposti stasera, una cosa che volevo dire alla consigliera Galluzzi, ma che comunque, perché si è rivolta, ha fatto una distinzione, il noi, il voi, che pensavo a distanza di 5 anni su alcuni temi fosse superata. Ma al di là di tutto questo, al di là di tutto questo, volevo semplicemente ricordarle che ci sono temi ben più diversi quando parliamo di rigenerazione urbana o di riforestazione delle città. Quindi parlare di 186 alberi non è una cosa da nulla, e per cui facciamo un po' pace. O difendiamo le posizioni di alcuni a favore di tagliamo gli alberi per fare questo, oppure appoggiamo gli altri che dicono no, non tagliamo gli alberi all'interno di un parco. Ok, grazie.
No, non cominciamo per favore, visto? Ecco, con calma, pian piano, adesso fra un po' vorrei anche intervenire anch'io, quindi lasciatemi almeno parlare. Allora, consigliere Lanzi, vuole aspettare tutti gli interventi, poi presentare l'emendamento come ha presentato il consigliere Iacovella? Grazie. Allora, diamo la parola al consigliere Carapellese.
Ci siamo, stiamo diventando quasi bravi. Grazie Presidente. Ma mi ha stimolato come al solito l'intervento di Galluzzi, per cui pensavo di fare un intervento brevissimo come dichiarazione di voto. Lo anticipo adesso, ma molto breve. C'è un po' la consuetudine da parte di molti, approfitto anch'io per fare una piccola considerazione in questi anni, di usare molto il termine ideologico, e lo si attribuisce sempre agli altri quando si ha un'idea diversa dalla propria. Cioè, quando c'è una cosa che non è condivisa, qualcuno la pensa diversamente, è sicuramente ideologica la posizione degli altri. Io penso che sia un po' sbrigativo e fuorviante questo modo di definire le cose. Non si tratta di una posizione ideologica. 186 alberi non sono questione di ideologia. Consumo di suolo oggettivo c'è e tanto, nei momenti in cui si fa una scelta di quel tipo lì. Ideologia, il consumo di suolo, il PGT è ideologia, il rispettare il parere dell'ente Parco Sud è ideologia, non lo so, dipende dai punti di vista. Ovviamente io rispetto le idee di tutti, però credo che forzatamente messa lì questa cosa reiterata, oltretutto è stata messa dentro anche al senso unico di Vaiano Valle, cioè per dire sì a un senso unico a Vaiano Valle si è chiesto il raddoppio della Sant'Arialdo, per dire no, lo si mette dentro anche qui, fa parte del programma elettorale di qualcuno, comprensibilissimo, è tutto molto chiaro, però non venite a dirci che l'ideologia è da questa parte, cari miei, cioè, c'è proprio una smaccata volontà di reiterare quella posizione, è chiaro, la si vuole rendere pubblica, per fini anche elettorali, più che comprensibile. Noi siamo di un altro avviso, siamo di un altro parere, pensiamo che debba essere rispettato il parere di un parco, debba essere rispettato il fatto che ci sono degli alberi, poi se alcuni sono vecchi o sono poco importanti è un altro discorso, ma comunque c'è una roggia, c'è una serie di cose, di vincoli che vanno rispettati. Quindi non è questione di mettere in discussione lo sviluppo, il progresso dell'umanità e quant'altro. Milano sopravvive comunque, le soluzioni si possono trovare e sono proprio due visioni diverse della città, probabilmente. Mi fermerei qui e ringrazio per l'attenzione.
Grazie consigliere Carapellese. Diamo la parola alla consigliera Sorisina.
Grazie Presidente. Ci mancherebbe. Faccio un intervento brevissimo a sostegno di quello precedente del consigliere Galluzzi. La delibera mi trova d'accordo in tutti i punti, però quanto è stato appunto osservato e diciamo portato in rilievo contrario al raddoppio di via Sant'Arialdo, in realtà appunto avrei qualcosa da dire, perché questo borgo, insomma, il borgo di Chiaravalle, che è il motivo per cui si chiede il raddoppio di via Sant'Arialdo e non per una questione ideologica, è che è un borgo isolato che non ha servizi, e vi sfido a fare una valutazione di un qualsiasi quartiere del Municipio 5 e confrontare i servizi di un quartiere del Municipio 5 con i servizi del quartiere Chiaravalle. In più ci sono manca la fisiologia del, diciamo, dell'aumento della popolazione in questo borgo, proprio per questo motivo. Quindi non è ideologia, ma è buon senso. Se addirittura questa amministrazione in comune ha chiuso una scuola e chiedevamo che venisse presentato e portato un servizio che servisse di più evidentemente al borgo, questo non è stato fatto, è tutto silente, e questo non è ideologia, è buon senso. Per cui da che mondo è mondo, i servizi si sviluppano laddove le persone vanno e riescono a circolare. Se non c'è una barriera alla circolazione, come può essere il senso unico di via Sant'Arialdo, questa non è ideologia, ma è un permettere alle persone di muoversi e permettere anche alle famiglie giovani di andare in un borgo come appunto Chiaravalle. Per cui questo rientra non tanto in un programma ideologico, ma in un programma che ogni consigliere del municipio dovrebbe avere se riflette su quel borgo. Per cui ci sono delle priorità, possono essere eliminati degli alberi per dare la possibilità ai cittadini di raggiungere il borgo, di andare ad abitarlo e quindi di avere dei servizi, perché poi non ci lamentiamo che ci siano, sono pochi bambini, oppure si rischia che la farmacia venga chiusa, la scuola è già stata chiusa, magari verrà chiuso qualcos'altro, se non favoriamo i canali di accesso a questo borgo. Quindi volevo appunto diciamo rinforzare l'intervento di Erminio Galluzzi. Grazie.
Grazie Assessore Soresina. Diamo la parola al Consigliere D'Angelo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto l'emozione e il piacere di rivederci tutti quanti di persona. E poi andiamo subito sul punto. Ovviamente eravamo chiamati più che altro forse a discutere sull'impatto dell'ampliamento dello IEO e invece di discutere su questo, anzi mi sembra che su questo siamo un po' tutti quanti unanimemente d'accordo, ahimè, per l'incidenza che questo male, che viene definito il male non del secolo, del millennio ha, e quindi inevitabilmente ci fa trovare tutti quanti d'accordo sul consumo del nostro suolo, sull'incidenza sul verde. Ecco, mentre su questo sembrerebbe che siamo tutti quanti d'accordo, ci troviamo qui a discutere sulla mobilità, che sicuramente a livello locale non ha un'importanza inferiore, anzi per noi che siamo diretta promanazione dei cittadini, per noi che viviamo come cittadini il territorio, ha secondo me un'importanza primaria, fondamentale. E qui ci troviamo, rimbalziamo in cose tipo noi, voi, loro e tutti i pronomi personali, piuttosto che ideologie e pragmatismo. Allora, rispetto a tutto quanto quello che è stato detto finora, e senza dire noi, voi, loro, essi e le ideologie varie piuttosto che altre posizioni, io mi sento di dire questa cosa qua. È indubbio che da diverso tempo a questa parte vi è una modificazione della mobilità. Noi ne abbiamo discusso più volte. L'ultima volta abbiamo discusso di ciò che sarà l'intervento in Piazza Trento e che per effetto del quale si perderanno un numero di parcheggi tali per cui alla fine dei conti non si potrà garantire, io mi sento di dire garantire, perché c'è stato un momento nella legislazione italiana per cui a fronte di la realizzazione di una nuova unità immobiliare, quando questa unità immobiliare non aveva la possibilità di realizzare il posto macchina per l'abitazione, doveva pagare al comune 12.000 e tanti euro perché il comune si facesse carico della realizzazione del posto auto. Ora questa legislazione mi sembra di capire che non sia più vigente, però mi sento altrettanto di dire che comunque il comune è ancora nella condizione di dover garantire il posto auto ai cittadini. In Piazza Trento mi sento di dire, ora non ho dati alla mano, però rispetto al numero di abitazioni e la presenza di parcheggi, noi arriveremo a una condizione per cui non sarà garantito neanche un posto auto non per ogni singolo patentato, ma per ogni singola unità immobiliare. Tutto questo per dire che cosa? Io adesso tutti i giorni percorro diverse vie della nostra città e il risultato, non l'ideologia, non voi, noi, loro, essi, il risultato delle attività che sono state fatte da diverso tempo a questa parte fa sì che io per percorrere spazi banalissimi che possono essere Piazza Filangieri, Carlo Bassi e fino a poco tempo fa, parlo di nell'ultimo quinquennio, impiegavo poco più, poco meno di 10-15 minuti. Oggi per percorrere Beatrice d'Este piuttosto che Bligny, signori, ci vogliono 15 minuti solo per percorrere quel tratto di strada. Allora, a fronte di interventi che vogliono una riduzione drastica della circolazione all'interno di determinate cerchie, okay, a mio avviso non si può che prevedere quantomeno un ampliamento o una fornitura di pari servizi in altre zone. E mi riallaccio a tutto quanto quello che ha detto adesso la consigliera Soresina. Il Borgo Chiaravalle, io non so che idea si possa avere voi, loro, essi, ok? Però per quello che sta succedendo, tra cui la scuola, paese a natalità, ora la diciamo zero, sarà poco più di zero, ma cioè in un paese dove andrebbero aiutate le famiglie ad affrontare il fenomeno espandere la famiglia, ok? Io spero che questo sia un bene universale che non mi permetta di mettermi dalla parte dei noi o dei loro. E ecco qua, è arrivata la campana. Vabbè, chiudo. Chiudo. Sono partito da lontano, però penso di aver dato un'immagine abbastanza chiara di quello che si sta facendo. Sul Borgo di Chiaravalle, quando oltre alla cessione della scuola, che a tutt'oggi ancora io sento di parlare, non di instaurare nuovi servizi. Io fino ad oggi so di cessione di immobili, di fabbricati. Significa avere, non dico delle politiche contro il borgo, ma sicuramente non di espansione. E con questo chiudo. Vi ringrazio.
Grazie consigliere D'Angelo. Diamo la parola al consigliere D'Apote.
Grazie Presidente. Intanto saluto tutti e anch'io, come diceva il collega D'Angelo, il piacere di ritrovarvi, quindi ben ritrovati tutti. Al di là della difficoltà respiratoria. Dunque io ringrazio innanzitutto i miei colleghi della minoranza perché hanno ben rappresentato quella che è anche diciamo, la mia idea su questa delibera. Devo dire, rispondendo anche sia al consigliere Galluzzi che alla consigliera Soresina, che comunque in questi anni diciamo l'attenzione al borgo da noi c'è sempre stata, anche quando governavamo noi nella scorsa consigliatura. Ricordo a tutti che forse qualcuno non c'era tra di voi, che comunque abbiamo dotato quel borgo di un bancomat che non c'era. Abbiamo dotato di un miglioramento del servizio di trasporto pubblico, ricordo bene, con delle emozioni, con delle sollecitazioni. E poi vi dico una cosa, non è che noi, se noi siamo contrari al raddoppio della Sant'Arialdo, siamo contro il borgo, è davvero inimmaginabile, abbiamo anche una sede da quelle parti, tra l'altro molto bella, molto caratteristica. E io direi che la bellezza di quel borgo sta proprio nel fatto del suo dolce e auto-isolamento. Allora c'è proprio diciamo, un principio di scientificità, più aumentiamo le carreggiate, aumentiamo le strade, più il traffico aumenta, inutile diciamocelo in faccia. Come diceva bene l'amico carapellese, abbiamo proprio due idee diverse di città, di futuro, di mobilità, è inutile, siete contrari alle piste ciclabili, le volete tutte quante protette, proprio perché non volete farle del tutto, siete sempre pro automobili, siete pro parcheggi. Ragazzi, Milano è una delle città più inquinate del mondo, questo voi lo sapete, di là di Città del Messico, in Europa credo non ci sia un paese più inquinato di Milano, è complice anche il meteo, dico quello che vuoi, la posizione geografica, orografica, non mi interessa. Dobbiamo ridurre l'utilizzo dell'automobile, dobbiamo limitarci un po' tutti, dobbiamo ingrassare un po' meno, camminare un po' più a piedi, andare in giro meno in macchina, più in bici, magari utilizzando anche lo scooter, come faccio io, un motorino, i mezzi pubblici. Abbiamo dei mezzi forse efficientissimi. Se pensate ad altre città, tipo Roma e altre, sono messe male con i mezzi. Noi invece abbiamo dei mezzi efficientissimi, abbiamo un sacco di metropolitane, ne stiamo costruendo delle altre. Quindi è un buon esempio. È virtuoso l'esempio di Milano. Io credo che il sindaco Sala abbia investito molto su questo. Sono d'accordo con il consigliere, chi ha parlato prima? Il consigliere Verri, no, che parlava della metropolitana leggera, è un sogno molto bello, però non per questo dobbiamo essere contrari al ponte, ipotetico, se qualche ingegnere, architetto progetta un ponte, per carità, l'abbiamo così tanto desiderato in via Risonzo, dov'è? E adesso se ce lo facessero in Ripamonti, che tra l'altro io percorro spesso perché vado in campagna in Emilia, e ci passo molto spesso dalla Ripamonte, tra l'altro è una via scorrevolissima, molto bella, con delle piste ciclabili molto belle, avete visto, tutte alberate, per cui ci sta bene anche la metro leggera, però un bel ponticello, magari per aiutare qualcuno che parcheggia da una parte, va allo IEO, anche tanti miei parenti della Puglia sono venuti a curarsi allo IEO. Ho degli amici medici che ci lavorano in quel centro, e mi fa molto piacere il fatto che lo amplino in maniera così, diciamo, importante, 5 palazzine nuove, certo, probabilmente, come diceva qualcuno anche di voi, e come pensiamo anche noi, non sarebbe stata una cattiva idea se avessero fatto anche una struttura per ospitare i parenti. Questo senz'altro, visto i prezzi che ci sono a Milano, magari qualcosa di convenzionato non sarebbe andata bene. Per cui anch'io appoggio i nostri emendamenti e vi ringrazio.
Grazie consigliere Dapote. Abbiamo la richiesta del consigliere Ferrari.
Grazie. Io vorrei innanzitutto partire dallo IEO, perché è quello che ci ha convocato questa sera con le sue proposte, e torniamo a parlare di eccellenza della sanità lombarda privata, giusto? Visto che in questo momento è un momento un pochettino complicato, ricordiamoci comunque questo da cui comunque stiamo partendo. L'altro passaggio è quello sempre su via Sant'Arialdo, perché su via Sant'Arialdo è vero che noi è un intervento su cui noi crediamo e sosteniamo, e mi sembra opportuno metterlo esattamente nella delibera di questa sera. Il famoso detto se non ora quando, cioè, perché dire che di non mettere l'intervento su Sant'Arialdo semplicemente perché questo qui è solamente un progetto preliminare, una bozza, dico, forse è proprio meglio, è meglio all'interno di una bozza o di un progetto preliminare inserire tutto quello che può essere il nostro desiderata, poi si vedrà. E soprattutto, considerando che uno a questo ritiene una scelta opportuna e un desiderio di poterci arrivare, sul discorso di Sant'Arialdo è opportuno che qualcuno faccia dei ragionamenti, perché non possiamo a prioristicamente scartarlo perché diciamo è troppo costoso, quindi lo scartiamo, perché noi dobbiamo fare un discorso sul rapporto costi-benefici, perché è pur vero che noi non dobbiamo cercare di inquinare di meno, però forse il raddoppio della Sant'Arialdo può avere esattamente questa funzione, perché se io evito di dovermi fare 7-8 chilometri per poter andare a prendere via Ripamonti, penso che la cosa vada meglio. E qui dico anche una cosa su Piazza Maggi, il famoso ecomostro che si diceva, su cui avevo discusso anche col consigliere Dapote. Io, andando a Cesano Boscone, perché lì lavoravo, facevo tutte le mattine quel pezzo di strada, e mediamente per arrivare a Cesano Boscone ci mettevo fra i 30 e i 40 minuti, e 10 minuti erano proprio il passaggio di quella rotonda. Finiti i lavori, io adesso a Cesano Boscone non vado più, ma diciamo che il tempo di percorrenza è sceso fra i 20 e i 25 minuti, assolutamente sotto la mezz'ora. Questo vuol dire che per quanto riguarda il discorso dell'inquinamento, questo famoso ecomostro ha invece contribuito a ridurre questo, perché non è che velocizzando il traffico o mettendo un doppio senso di marcia noi portiamo inquinamento. Se noi velocizziamo il traffico, la macchina che è ferma in coda inquina ben di più delle altre modalità. Quando noi viaggiamo in città, la macchina consuma quasi il doppio rispetto a quando andiamo in autostrada. Il doppio, tra l'altro, con un motore che funziona al minimo, vuol dire anche maggiore inquinamento, quindi tempo di motore che rimane acceso e maggiore inquinamento perché il motore non viaggia a pieno regime. Quindi vorrei difendere questo tipo di posizione che non è ideologico e non è elettoralistico, perché il discorso elettoralistico, cioè quando si parla di etologia, è elettoralistico, è dall'inizio della legislatura che noi parliamo di questa cosa, quindi non possiamo dire che è un discorso elettorale. Non è mica colpa nostra se adesso ci sono le elezioni, non è che dobbiamo rinunciare alle cose che avevamo pensato di proporre perché adesso ci sono le elezioni e ci dicono che lo facciamo per una campagna elettorale. Grazie.
Grazie consigliere Ferrari. Allora, normalmente non intervengo, voglio intervenire anch'io. Allora, conoscendo benissimo quello che è la Santa Rialdo, ricordo ai consiglieri che ci sono ben due fossi sui lati, uno da una parte e uno dall'altra. Dei fossi uno non ha acqua, è semplicemente riempito dai rifiuti di quelli che li usano per buttare via. Chiudere questo fosso, tombinarlo e costruirci sopra il resto di quello che potrebbe essere la corsia di raddoppio sarebbe molto semplice. Non porterebbe via terreno, perché quello è un fosso, non dimentichiamolo. Gli alberi che ci sono sul bordo di quel fosso sono tutti alberi, pioppi specialmente, che ai primi temporali danno sempre problemi. Perché? Perché non hanno terra a sufficienza per avere le radici consolidate. Quindi, se parliamo di danno di piante, eccetera, chi li conosce bene, chi li ha avuti per esperienza, chissà quante volte la Santa Rialdo è stata chiusa per quello, non penso proprio che ne abbia poi dispiacere se vengono eliminati. A questo vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Ho sentito prima la consigliera Lanzi chiedere che per l'OIEO sia previsto anche la possibilità di avere dei posti per i parenti, perché vengono a Milano, eccetera. E io faccio anche un altro ragionamento, sempre in considerazione anche di quello. Quanti di questi parenti arriveranno alla stazione di Rogoredo? E qual è la via più diretta da Rogoredo per arrivare all'OIEO, se non percorrere la Santa Rialdo, nel senso a uscire in via Ripamonti? Perché guardate che non ci si portano in bicicletta i malati all'OIEO, ci si portano con le ambulanze, con le macchine, e quando arrivano alla stazione di Rogoredo prenderanno un taxi che dovrà fare il giro di Milano, entrando in Milano, per non avere il raddoppio della Santa Rialdo. Questo non è più un intervento solo per i cittadini di Chiaravalle, scordiamocelo, questo è un intervento utile a tutto quello che è la trasformazione della zona. Io non riesco a capire, quando le cose sono a favore dei cittadini, non esiste il discorso ecologia, non esiste il fatto tu sei pro, tu sei contro. Stiamo parlando come è interessante la costruzione dell'OIEO, così è interessante poter raddoppiare la Santa Rialdo anche per dare accessibilità a questo nuovo ospedale. Poi dopo, per l'amor del cielo, possiamo chiedere di tutto, però effettivamente pensiamoci che ci sono delle cose che sono utili e che non vogliamo vedere. Grazie. Alla consigliera Lanzi e al consigliere Iacovella di leggere gli emendamenti proposti.
Grazie Presidente. Quindi alla pagina, al secondo punto, dopo il considerato che della delibera, dove si dice con molta eleganza si ritiene opportuno rappresentare sin d'ora l'esigenza, io sarei un po' più netta volendo e suggerisco: si ritiene prioritario raccomandare che il quadro di ampliamento dell'OIEO preveda la creazione di strutture ad uso foresteria, eccetera, eccetera. In sostanza, c'è un uso un po' più perentorio della richiesta e non un suggerimento soft, come appare, se ne siamo convinti.
Grazie, consigliere Lanzi. Se ci può portare l'emendamento proposto, grazie. Allora diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente. L'emendamento che propongo è al terzo punto della delibera, sostituirlo con di indicare come proposta di opera compensativa o comunque collegata all'intervento in esame e sulla base delle risorse economiche messe a disposizione la realizzazione di una delle tre piste ciclabili per meglio collegarla con quelle già esistenti o già programmate tra le diverse zone del quartiere. Uno, dall'Oieo lungo la Bretella Ferrari sino a ricongiungersi con quella di via Cermenate Antonini. Due, dall'Oieo attraversando il quartiere Fatima sino a ricongiungersi con quella di via Broni, via Lorenzini, Brenta. Tre, nello sterrato da Quinto Sole sino al depuratore San Rocco, dopo ulteriori verifiche con i proprietari dei terreni e Metropolitana Milanese.
Grazie consigliere Iacovella. Ha chiesto di intervenire il presidente Bramati.
Sì, grazie. Grazie. Ma anche velocemente, nel senso che sul merito mi sembra che sono state dette tantissime cose. Allora, la prima, annunciando di votare favorevolmente all'emendamento della consigliera Lanzi, però mi viene un'osservazione, facciamo pace con noi stessi. Allora, il tema vero è che non è che le volontà e la visione di uno, siccome uno la ritiene per sé appunto più valida di quella degli altri, accentuiamo. Quando noi invece mettiamo una visione, condivisa o non condivisa, dopo al voto vedremo se che posizione prenderà chi non la condivide, però è una posizione che, come è stato detto, elettoralmente ci spinge oggi a ribadire una cosa che non è che l'abbiamo tirata fuori dal cilindro a sorpresa, è un dibattito molto aperto che abbiamo ampiamente contestualizzato, ampiamente motivato. Io ho visto cose, ma credo anche voi, che probabilmente, come si suol dire, noi umani non vediamo. È stato citato il Parco Sud come il verbo, il dogma, no? Noi ci ricordiamo bene la ricicleria, cosa è voluto dire cambiare una perimetrazione di un PGT per scapparci una ricicleria. Allora, vediamo di essere anche seri nella ricostruzione dei percorsi amministrativi possibili. Non è che diciamo di no perché qualcun altro, il Parco Sud probabilmente, piuttosto che gli alberi abbattuti, non mi sembra che chi si straccia le vesti oggi per gli alberi sulla via Sant'Arialdo, sullo sviluppo del Politecnico, abbia fatto battaglie accentuate, se non una parte politica molto estrema, piuttosto che il Municipio 6 per l'allargamento di una fondazione molto cara a qualcuno, si permette l'abbattimento e la distruzione di un giardino. Allora, si chiama sviluppo più o meno sostenibile, più o meno con condizioni legate anche a visioni della città, su cui vanno fatte delle scelte. La scelta che noi abbiamo operato non oggi, ma come è stato detto, almeno da 5 anni fa, avendolo nel programma elettorale, ma sul quale abbiamo avuto e fatto un percorso con delle tappe ben precise, come è stato ricordato, per cui non è che stiamo dicendo nulla di nuovo. Peraltro, e non entro nel merito perché ringrazio tutti gli interventi che su questo in qualche modo hanno dato un contributo di chiarimento ulteriore dall'accessibilità, eccetera, ma, al di là del traffico privato, che è la cosa che io ho sempre sostenuto, un TPL che taglia quell'asse lì, secondo me ha un'utilità legata al contesto che noi viviamo, perché tutti si riempiono la bocca che abbiamo una sola fermata di metropolitana. Dopodiché, siccome dobbiamo aspettare 15 anni, non ci preoccupiamo neanche di dare accesso a quelle che sono a noi più vicine, no? Per cui da quell'asse lì arrivare a Rogoredo, lo sapete tutti il giro del mondo che bisogna fare. Ok, per cui è sicuramente una visione legata al traffico privato, ma anche una visione legata al TPL, all'accessibilità di un borgo, che ha dentro tutta una serie di aspetti, che è legata, come abbiamo scritto, anche a una vivibilità del Parco Sud, perché io ho sempre sostenuto che la via Vaiano Valle, per me, può essere chiusa, se è fatta quell'infrastruttura lì, che in qualche modo compensa. Allora non è che ci si riempie la bocca con le ramazzate, e dopodiché sulle soluzioni possibili, che hanno percorsi evidentemente anche più lunghi, no, quelli non vanno bene, no? Ok. Allora, io ritengo che, appunto, è per questo che, dal mio punto di vista, siccome concordo sul tema che ha posto la consigliera Lanzi legata all'accoglienza dei parenti, e concordo che si può anche non tenerla sfumata, ma dargli un'accezione, con la stessa idea dico che nelle richieste caratterizzanti la possibilità di interventi legati al tema IEO, per me in questa fase qui è prioritario dare quella funzione lì. Peraltro, poi almeno lo scrivete nel prossimo, qualcuno lo scriverà nel prossimo programma elettorale, il tema dei ciclabili che sono state poste con l'emendamento, sono tutti temi, perché uno riprende il famoso tracciato Vannucci, e su cui abbiamo già fatto gli interventi in termini di scalo e quant'altro, il tema MM, ve l'ho già detto, che è impraticabile finché la proprietà rimane dell'agricoltore, perché lì di fatto è già fatta, e se andate lì sbattete contro le sbarre e non c'è niente da fare. Per cui anche tirare fuori delle questioni legate al tema ciclabilità, come porre in termini di contrapposizione sulla posizione che noi vogliamo evidenziare nella delibera, tutto questo mi fa dire che su quell'emendamento lì io sono totalmente contrario.
Grazie Presidente Bramati. Diamo la parola al Presidente Verri per il suo intervento terminale.
Grazie Presidente. Ovviamente non ho compreso primariamente se l'emendamento del consigliere Covella era modificativo, soppressivo o aggiuntivo, però poco importa, sopprimere quindi in sostituzione del. Allora, detto questo, io vorrei precisare un aspetto, perché forse non si è compreso appieno. Qui non siamo in un intervento edilizio dove, privato, dove si generano degli oneri utilizzabili di secondaria, di monetizzazioni, di tutto il resto, perché è una struttura di interesse pubblico che non genera oneri, tipo studentato che abbiamo visto. Ci sono opere di compensazione e di mitigazione, soprattutto collegate al fatto che l'intervento si pone nel Parco Agricolo Sud Milano. Abbiamo già visto delle concretizzazioni anche in quel documento che è stato trasmesso, cioè le piante nella palude piuttosto che gli filari di alberi, eccetera, eccetera. Non sono opere che proponiamo a scomputo oneri o discendenti come oneri di urbanizzazione, sono opere, tra virgolette, di mitigazione compensativa. Per cui anche a me è sembrato strano che ci venisse data la possibilità di produrre qualcosa, però non abbiamo la certezza che verranno prese in carico quello che proponiamo, perché ecco, è diverso rispetto a un iter e comunque a una finalità e a un obbligo di utilizzo di risorse che invece attiene agli altri interventi più classici che siamo chiamati appunto a esaminare. Ponticello, prendo atto che quindi c'è di fatto una convergenza della nostra parte avversa favorevole a questo ponte. Caspita, no, prendo atto, perché comunque immaginarsi una Brepa Monti con questo camminamento sopra, insomma, ci vuole una bella responsabilità ad accettare una visione del genere. Prendo atto di questo anche contando che è un ponticello che non serve ai cittadini, non serve chi scende, come ho detto, dalla 99, come invece presumeva penso il consigliere Dapote, ma serve agli utenti e ai medici dell'IEO che da un lato di un fabbricato vanno dall'altro lato del fabbricato senza attraversare la strada. Sarò rapidissimo, 2-3 giorni fa ero a pranzo a Macconago. Macconago vengono anche a pranzo le persone che hanno accompagnato gli ospiti presso appunto l'IEO in cura. C'è gente fuori in macchina che aspetta, c'è gente che si concede un pranzo. La gravità che hanno segnalato due persone è quell'attraversamento pedonale che quando si scende a 99 per andare verso Lieo, le macchine che arrivano sono a forte velocità e rischiano appunto di essere travolte mentre attraversano la strada. Questo aspetto è bene non metterlo qua, perché questo è un progetto preliminare e non sappiamo fra quanti anni avrà la sua realizzazione. Quindi magari uno spunto o con una mozione prossima, o comunque segnalando l'assessore competente, che si può invece intervenire subito con più efficacia su questo aspetto che invece è più emergenziale. Quanto agli emendamenti, è assolutamente condivisibile la precisazione un po' più strong, chiamiamola così, di contingenza segnalata e chiesta come emendamento dalla consigliera Danzi. Anch'io non condivido l'emendamento del consigliere Covella, anche per questo motivo, perché quelle ciclabili speriamo che vengano fatte molto più in fretta rispetto a quando questo progetto sarà definitivo. Ha già avuto percorsi, non andiamo a duplicare le richieste che sono già inserite in altre delibere e invito il consigliere Covella a rivedersi le delibere dove abbiamo citato questa ciclabile e quell'altra ciclabile, ritenendo invece, anche perché appunto non è molto collegata con l'EO, perché non vanno gli utenti dell'EO in bicicletta a fare le cure, né i familiari, vedo molto invece più pertinente il raddoppio di Silvanesco anche per gli aspetti che ha segnalato il consigliere Maiocchi. Cioè immaginiamoci chi arriva a Rogoredo, il percorso a L molto dritto, senza semafori, molto diretto per andare lì o passando da Sant'Arialdo qualora raddoppiata, piuttosto che da Rogoredo farsi tutto corvetto e arrivare ai Ripamonti sappiamo anche com'è ultimamente, oppure anche solo prendendo la via che costeggia Nosedo. Quindi assolutamente non condivido l'emendamento del consigliere Covella. Grazie.
Grazie Presidente Verri. Allora, non avendo più nessuno iscritto, essendo terminato la trattazione del punto, diamo la possibilità al Dottor Porciani di fare prima la votazione per gli emendamenti proposti dal Consigliere Iacovella e poi dalla Consigliera Lanzi e poi sulla delibera in totale.
Prima l'emendamento soppressivo e poi l'aggiuntivo. Mi avete detto aggiuntivo?
No, è modificativo.
Vabbè, comunque in ogni caso, prima il soppressivo e poi il modificativo.
No, scusa. Soppressivo è quello del consigliere Iacovella, che dalla Sant'Arialdo propone.
Allora, emendamento Iacovella, Audia.
Grazie, dottor Porciani. Quindi l'emendamento del consigliere Iacovella è respinto. Passiamo alla votazione per l'emendamento proposto dalla consigliera Lanzi. Allora la delibera sulla trasformazione IEO è approvata. Allora, prima di dare la parola all'assessore Soresina sul diritto allo studio 2021-2022, chiede di intervenire il presidente Bramati.
Sì, grazie presidente. No, perché so che la consigliera Perrone mi ha detto che deve poi andare via per la mozione. Ma ci tenevo, così faccio una valutazione se discuterla o no, le leggo la mail che ho appena ricevuto. Buonasera Bramati, le operazioni di caricamento e trasporto dei big bag sono cominciate questa mattina e verranno completate entro domani. Ovviamente si tratta di terreno di scavo con tracce regolarmente stoccate nell'area di cantiere con big bag tenuta conforme alle vigenti normative. Le tempistiche purtroppo si sono protratte nell'attesa degli spazi disponibili in discarica. A disposizione per altre info, cordiali saluti. Per cui diciamo che domani il problema non sussiste più.
Diciamo che siamo tutti contenti e speriamo che effettivamente poi venga compiuto, perché l'inizio dell'asportazione delle sacche era avvenuto appunto un mese fa, sono state portate via 3 o 4 sacche, poi probabilmente per i problemi di smaltimento che mi sta dicendo lei adesso Presidente sono state interrotte, quindi io mi auguro, poi mi spiace comunque indipendentemente dal fatto di discuterlo meno, che devo andare via, ma purtroppo il lavoro di mamma mi chiama al dovere. E, per quanto riguarda la precisazione di MM, io sono sincera, ho spostato un cancello, sono arrivata ai sacchi, potevo tranquillamente aprirli, tagliarli, sappiamo benissimo tutto che è estate, ci sono i ragazzini che fanno le avventure come abbiamo fatto tutti, quindi io mi auguro veramente che queste sacche vengano asportate, anche perché i cittadini del condominio, tu sai benissimo perché mi hanno detto che hai fatto i sopralluoghi ai tempi dell'inondazione, hanno subito veramente tanti danni, adesso anche la beffa di lasciarli l'amianto sotto casa per mesi, spero che oltre che per chi possa accedere anche per i condomini stessi sia un toccasana. Ringrazio tutti per averla condivisa e teniamo sotto controllo sicuramente la situazione.
No, quello sicuramente, io non ho problemi, se siamo anche tutti d'accordo, visto che comunque è stato fatto un lavoro, l'abbiamo firmata nonostante le precisazioni che poi ti girerò la mail, vedi.
Grazie.
L'ora che mi è arrivata 3 minuti fa, io non ho problemi, possiamo anche votarla come segno di ulteriore attenzione e poi
certo, di presa di posizione,
la diamo comunque. Anche come esito del fatto che comunque, voglio dire, devo riconoscere che ci sono state, perché non vorrei rubare tantissimo tempo, comunque come saprai ho avuto un'interlocuzione abbastanza serrata sul tema con MM e devo dire che comunque capisco anche degli elementi oggettivi che hanno impedito, sicuramente si poteva cintare un po' meglio, però insomma, ecco. Va bene, comunque lascia detto prima di andare via se vuoi che la votiamo oppure no.
Se siete d'accordo possiamo votare.
Allora io propongo addirittura di fare un'inversione dell'ordine del giorno. Possiamo votare subito questa, tanto non ci comporta, è già stata discussa, tutti l'abbiamo poi firmata, quindi la condividiamo e automaticamente penso che la votazione non porterà via più di qualche minuto. Se c'è qualcuno che è contrario, non vedo nessuno, quindi diamo la possibilità al dottor Porciani di fare questa votazione.
Favorevole.
Sorrisina.
Favorevole.
Carlo.
Favorevole.
Ferri.
Grazie dottor Porciani, quindi la mozione presentata dalla consigliera Perrone è approvata. Allora passiamo ora al punto 6 dell'ordine del giorno. Diamo la parola all'assessore Soresina per il diritto allo studio 2021-2022.
Grazie Presidente. Allora, la delibera che ci accingiamo ad approvare oggi riguarda appunto i fondi del diritto allo studio, quindi le linee di indirizzo in particolare per la ripartizione dei fondi diritto allo studio per l'anno scolastico 2021-2022, quindi l'anno scolastico che partirà da settembre. Come appunto ogni anno, la delibera viene fatta in questo periodo per dare la possibilità alle scuole di organizzarsi con appunto i contenuti che adesso vi specifico. Allora, per quanto riguarda appunto la ripartizione, i criteri, i contenuti sono quelli appunto evidenziati, non ve li leggo tutti, sono stati mantenuti i criteri dell'anno scorso con i tre punti iniziali che riguardavano in particolare le problematiche della didattica a distanza. Questo perché non sappiamo ancora come si svolgerà, se in presenza, a distanza, se in forma mista, per cui è necessario, appunto, come dice il primo punto, fornire gli strumenti a supporto alla didattica a distanza degli studenti che ne sono dotati, potenziare le abilità informatiche di studenti e docenti, così come fornire adeguato supporto educativo didattico a distanza agli studenti con bisogni educativi speciali, che sappiamo che durante la pandemia hanno più sofferto il passaggio dalla didattica a distanza. E inoltre supportare l'organizzazione scolastica nel far fronte all'aumento del monte ore didattica dovuto all'emergenza Covid. Quindi manteniamo questi tre punti e gli altri punti ve li dico solo velocemente, quindi innalzare il livello di capacità inclusiva attraverso strumenti economici funzionali, ampliare l'offerta formativa attraverso l'apprendimento e l'adozione di linguaggi integrativi, salvaguardare ed aumentare il benessere degli alunni come fattore determinante del successo scolastico, formativo e lavorativo, supportare e migliorare le competenze e le professionalità dei docenti, favorire e determinare il coinvolgimento dei genitori, promuovere i momenti di collaborazione fra alunni e docenti, prevenire l'insuccesso scolastico degli alunni, in modo particolare in situazioni di disturbo specifici dell'apprendimento e di bisogni educativi speciali, affiancandolo nella valutazione e nella scelta del percorso di orientamento in ambito scolastico e lavorativo. Offrire uguali possibilità di apprendimento agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e più in generale con bisogni educativi speciali, prevedendo corsi mirati di acquisizione del metodo di studio sulla base di progettualità specifiche e prevenendo attrezzature e presidi particolari ad uso di singoli alunni in difficoltà. Fornire strumenti a supporto di un metodo di studio extrascolastico, permettendo agli studenti di imparare ad organizzare autonomamente il lavoro pomeridiano. E quindi molte cose sono state fatte con questi fondi dalle scuole e all'interno appunto dei progetti. Quello che ci accingiamo a fare con questa delibera è una prima ripartizione che riguarda un utilizzo di 30.000 euro per progetti inclusivi e 9.000 euro invece per l'attribuzione a borse di merito. I progetti inclusivi seguono criteri particolari a cui poi viene dato un punteggio e gli uffici dell'amministrazione, appunto, sulla base di questi criteri e di altri, danno un punteggio ad ogni progetto e quindi poi vengono, diciamo, ammessi al finanziamento. E quindi allora i criteri della quota progetti sono l'inclusione nel contesto scolastico degli studenti con disabilità, il rafforzamento dell'offerta scolastica rivolta agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, l'attività complementare e di attività di studio scolastica, quindi dopo scuola, pre e post scuola, l'integrazione degli studenti stranieri, quindi con corsi di lingua italiana, anche con il possibile coinvolgimento della famiglia d'origine, aiuto allo studio delle materie curricolari, l'attività di orientamento per gli studenti con bisogni educativi speciali, ma non solo, quindi per tutti, per favorire una maggiore inclusione e successo scolastico, l'attività volta a prevenire e limitare la dispersione scolastica, e la prevenzione dalle forme di violenza, bullismo e cyberbullismo compresi. Quindi questi sono poi i criteri che vengono utilizzati dagli uffici per dare punteggi ai progetti. L'altro, i progetti abbiamo deciso insieme agli uffici di farli presentare, quindi dare un tempo ampio per la presentazione e quindi farli presentare entro il 18 ottobre. Questo perché abbiamo attivato già una serie di contributi sulle scuole che vengono messe a disposizione appunto delle scuole su tematiche simili, in modo tale che hanno sia la possibilità di fare domanda con i contributi scuola che eventualmente appunto di partecipare ai progetti di inclusione. Per quanto riguarda il finanziamento, quindi 30.000 il totale, 1.500 è invece l'importo massimo per ogni scuola, che può essere al massimo l'80% del costo dell'iniziativa, salvo poi situazioni speciali come si è verificato anche in passato e comunque anche lo scorso anno, non tutte le scuole hanno potuto fare i progetti, per cui abbiamo avuto una minor domanda di progetti, per cui siamo riusciti a finanziare per importi maggiori. L'altro elemento sono le borse di merito per le scuole secondarie di primo grado. Gli importi sono di 300 euro ciascuna e sono previste 3 borse di merito per scuola secondaria di primo grado e l'attribuzione viene fatta dal consiglio d'istituto, quindi non è il municipio che decide a chi vengono attribuite queste borse di merito, ma il consiglio d'istituto, tenendo conto sia dell'evoluzione dei risultati scolastici ma anche di particolari situazioni di disagio. Credo di aver detto tutto, aggiungerei solo che appunto nel tempo c'è stato un utilizzo sempre più importante e massivo dei progetti inclusione e a parte quest'anno che per la problematica Covid alcune scuole non hanno potuto presentare e poi fare progetti, l'anno precedente addirittura avevano superato gli importi, quindi erano stati presentati 23 progetti per importi anche superiori ai 30.000, mi sembra 34.500. Quindi pensiamo che l'importo di 30.000 quest'anno possa andare bene e rimane comunque una certa flessibilità poi nell'andare incontro alle scuole laddove non dovesse essere sufficiente e la prossima amministrazione si occuperà anche di questo aspetto. Quindi lascerei a voi la parola, grazie.
Grazie Assessore Soresina. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Proprio come il gioco, così provo anch'io, non ho molto da aggiungere in realtà, ma almeno provo l'ebbrezza del nuovo microfono. Sicuramente la delibera rodata che evidentemente ha avuto un buon riscontro, come ci è stato anche detto dall'assessore, sappiamo che le scuole aderiscono e hanno aderito con interesse a queste proposte e immagino che quindi riproporre gli stessi criteri sia risultato di un'adesione, di una verifica che sono criteri che hanno incontrato il favore delle scuole. Quindi siamo favorevoli certamente a favorire la progettualità delle scuole, che è importante, e speriamo che il prossimo anno scolastico possono realizzarsi tutti i progetti che verranno presentati. Ecco, forse l'ha detto l'assessore, che il vantaggio di questa nuova ripartizione è che questi progetti potranno essere svolti per tutto l'anno scolastico 2021-2022, mentre fino all'anno scorso dovevano essere svolti e rendicontati entro dicembre dell'anno in corso. Quindi sicuramente siamo a un'ottima iniziativa. Mi auguro che se le richieste supereranno i 30.000 euro, e me lo auguro anche perché spero che le scuole possano tornare da settembre ad agire in presenza, con tutte le possibilità che la didattica possa offrire, che ci sia nel bilancio del municipio un piccolo resto che possa permettere un aumento dell'assolvimento di tutte le richieste, come è stato fatto 2 anni fa. quest'anno mi sembra che per motivi che ci è stati spiegati non è stato necessario, però le scuole che hanno richiesto hanno ottenuto più di 1.500, quindi lasciamo due soldi anche per chi verrà e per completare questi progetti. Ecco, un piccolo appunto sulle borse di merito, che sappiamo che noi abbiamo un po' contestato negli anni, non siamo del tutto convinti. ideologicamente contrari, però abbiamo fatto degli aggiustamenti, però quello che rimane un po' incompiuta è la restituzione di queste, cioè io sì, ho partecipato forse l'anno scorso alla restituzione di una alla premiazione, diciamo, di una scuola. Ecco, secondo me bisogna dare più visibilità a questi momenti, in modo che secondo me queste borse di merito hanno un senso se anche rinforzano il senso di appartenenza degli studenti al loro istituto, quindi devono diventare un po' un atto anche formale, che purtroppo la pandemia ha limitato, perché è chiaro che fatto in un contesto diciamo più ufficiale, con i compagni, con i genitori e magari con la presenza anche delle istituzioni, darebbe o inserita anche i momenti in cui le scuole a fine anno fanno le loro manifestazioni eccetera, avrebbe un maggiore senso proprio di appartenenza e di senso della propria scuola. Quindi voteremo favorevolmente. Grazie.
Grazie consigliera Geroso. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Allora, io con notevole ritardo, perché non ho potuto partecipare a un paio di commissioni, ho mandato un piccolissimo emendamento a questa delibera nella parte in cui, dopo il paragrafo in cui si parla di obiettivi, c'è tutta una serie di punti. Dopo il punto I c'è un ulteriore paragrafo che termina con queste due righe. L'istruzione e la formazione devono assicurare il rispetto dei valori umani e civili ed aiutare a combattere tutte le forme di illegalità, violenza e discriminazione, che è perfetto, ma è un po' generico, perché per esempio violenza è anche un pugno in faccia a una persona che non se lo aspetta. Quindi, a proposito della formazione e della cultura che si acquisisce durante la formazione e l'educazione scolastica, propongo di emendare in questo modo il paragrafo. L'istruzione e la formazione devono assicurare il rispetto dei valori umani e civili ed aiutare a combattere tutte le forme di illegalità, discriminazione e violenza, in particolare quella persistente contro le donne. Perché insisto su questa cosa? Per due motivi. Perché la Lombardia ha il più alto numero di femminicidi. Abbiamo imparato due o tre settimane fa con Ghidetti, con la psicologa di Sinergie Energie Sociali, che solo in zona 5 ce ne sono stati 9 in questi ultimi anni. Quindi il problema persiste come? E io sono convinta che non bisogna continuare a fare panchine rosse ad memoriam, che bisogna che l'educazione venga insinuata anche attraverso i simboli, anche presso le scuole, perché noi sappiamo che le prevaricazioni di carattere sessuale, psicologico e di affettività distorti incominciano anche nei primissimi anni della scuola media. E sono convinta che ho mandato questa mail a tutte le colleghe ragazze che non mi hanno risposto, perché volevo contarle. Come dice la poesia, mi rispose un nitrito. però, no, volevo sapere, perché insomma questo dato qua, che noi continuiamo a dire, finanziamo uno sportello contro la violenza, c'è un'attenzione particolare. Quando si parla di educazione bisogna che questo dato non venga trascurato, perché è un dato presente molto molto precoce. Ecco. Quindi chiedevo che si tratta in sostanza di spostare una parola, di lasciare per ultima violenza e di specificare in particolare contro. E non ho scritto violenza di genere perché so che voi vi increspate, ho scritto violenza contro le donne, in modo da essere chiara e non fraintesa.
Grazie. Grazie consigliere Lanzi. Diamo la parola al presidente Bramati.
Sì, no, velocemente, no, sull'emendamento risponde l'assessore. No, era una nota di chiarimento sul tema dei fondi. No, lo dico anche perché così chi ambisce a fare il prossimo presidente sarà una delle prime dossier che avrà sul suo tavolo, vista la sollecitazione. Stiamo parlando di indirizzo di fondi del diritto allo studio legati al bilancio 2022, per cui questi fondi dei progetti sono sul bilancio 2022. La possibilità di iniziare i progetti quest'anno, cioè a settembre, e portarli fino a giugno dell'anno prossimo, con questi fondi loro potranno rincontrare i costi da gennaio a giugno. Per cui il prossimo presidente o il suo assessore deciderà se sono sufficienti o se integrarli, nel senso che su questo bilancio non impattano. Era solo per chiarire così. No, io non ho detto questo, ho detto, vi ho dato un suggerimento, siccome state compilando il programma elettorale, questo potrebbe essere un tema da attenzionare. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Non vedo più richieste di intervento, quindi ridò la parola all'assessore Sorresina per terminare la discussione.
Grazie Presidente. Allora, prima di tutto due cose in risposta alla consigliera Gerosa. In realtà già l'anno scorso si potevano fare i progetti potevano riguardare l'intero anno, però cos'era successo? Ci avevano detto che dovevano essere rendicontati entro dicembre per la prima parte e poi dopo, diciamo, c'era una parte restante, quindi abbiamo riproposto alle scuole se volevano presentare dei progetti. E invece quello che ci sarà quest'anno, che finalmente dopo N anni di pressione riusciamo un po' ad allinearci con quello che è l'anno scolastico, i progetti possono riguardare tutto l'anno scolastico, quindi iniziare a settembre e finire a giugno, devono essere rendicontati, ovviamente, siccome sono del bilancio 2022, devono essere rendicontati nella seconda parte, quindi da gennaio in poi, devono essere rendicontati relativamente a quel periodo, quindi le attività, è stato detto, che possono iniziare prima, ma la rendicontazione deve riguardare appunto quel periodo. E relativamente alla restituzione delle borse di merito, sono più che d'accordo, anzi era proprio l'obiettivo, era anche che si creasse una complicità nella scuola alla presentazione di queste borse di merito, quindi partecipassero tutti. Il problema è che appunto è successo quello che è successo, per cui quello che abbiamo potuto fare è stampare i diplomi, mandarli, gli attestati, inviarli e fare dei collegamenti con le singole scuole e oltretutto con i singoli ragazzi che hanno preso la borsa di merito, quindi neanche la classe intera. Appena ci sarà l'occasione, magari con questa tornata, visto che verranno presentate entro fine giugno, si potrebbe organizzare un incontro appunto con i ragazzi che riceveranno la borsa di merito. Invece, per quanto riguarda l'emendamento della consigliera Lanzi, allora volevo fare intanto una precisazione, che i fondi diritto allo studio non sono gli unici fondi che vanno a lavorare sulla tematica della violenza, ma anzi, oppure dell'affettività, come è stato appunto anticipato. I contributi per le scuole, per cui adesso viene data la possibilità alle scuole di presentare dei progetti, contengono infatti comunque anche il punto dell'educazione all'affettività. E per quanto riguarda allora l'emendamento, in realtà io non riesco a capirlo, perché le righe che ha citato lei non sono all'interno di questa delibera. Quindi Ma dopo il punto I? Il rispetto, ah ok, sì, il rispetto ai valori umani civili da aiutare, pensavo che fosse il punto, ok, combattere tutte le forme di illegalità, violenza e discriminazione. Allora, l'abbiamo messo apposta, diciamo, a chiusura di quelli che erano gli obiettivi e qui è, diciamo, indicato in maniera generale. Viene poi ripreso all'interno dei progetti che sono in realtà lo strumento un po' più efficace proprio per farli lavorare su questi temi. È stato inserito come punto in particolare il punto H, quindi la prevenzione delle forme di violenza, bullismo e cyberbullismo compresi, senza specificare appunto, diciamo, la violenza sulle donne, perché intendiamo comunque una violenza verso tutti, quindi non ci sembra appunto diciamo necessario una specifica del genere, ma lo lasceremmo appunto generale, anche perché è una delibera che tratta tantissimi punti, tantissimi argomenti e non si può entrare nello specifico, diciamo, di ognuno, altrimenti andrebbero citati tutti. Quindi non è una, diciamo, una non volontà di lavorare sul tema, anzi il tema è sia inserito negli obiettivi che nei criteri di valutazione dei progetti, e con il termine violenza e quindi la prevenzione delle forme di violenza, bullismo e cyberbullismo compresi, che poi sono le prime forme di violenza che i ragazzi conoscono, quindi oltre a quelle che eventualmente, diciamo, potrebbero succedere nell'ambiente familiare, si comprende tutto, diciamo, il mondo della violenza, quindi non viene specificato apposta perché si darebbe una direzione specifica, invece si vuole che si lavori su tutto il tema della violenza, quindi se poi ci sono progetti ovviamente che lavorano sul tema femminile, assolutamente rientrano in questo e quindi verrà dato il punteggio che meritano, quindi non vedo, diciamo, la necessità di specificare ulteriormente dal mio punto di vista, e quindi respingo l'emendamento. È importante, sì, cioè non vuol dire che non sia importante, per le motivazioni che appunto ho detto. Allora bisogna fare la lista di chi merita di essere, diciamo, protetto o nominato nei casi di violenza, quindi assolutamente, cioè violenza contro le donne, violenza contro, diciamo, chiunque, disabili, cioè... sono tante le forme di violenza, quindi non vogliamo entrare nel merito, ma comunque il punteggio, cioè, viene dato ai progetti che riguardino, diciamo, lavori di contrasto alla violenza di genere, lavori di contrasto alla violenza sotto forma di bullismo, cyberbullismo o altro.
Allora, può fare solo dichiarazione di voto e dovrebbe compilare l'emendamento, scrivere l'emendamento, perché l'ha inviato via mail, ma non abbiamo un cartaceo da unire qua. Se vuol fare dichiarazione di voto, lo può.
Ma bisogna votarlo, no?
Deve essere...
O lo ritiro o lo votiamo. Allora, me lo scrive, me lo firma.
Quindi vuole fare una dichiarazione di voto, consigliere Lanzi?
No, proprio.
Naturalmente la dichiarazione di voto sarà molto più breve, giusto?
La dichiarazione di voto sulla delibera è certamente positiva. Non sono d'accordo sul non accentuare, perché questo io volevo, la scelta di una volontà politica di affrontare non l'elenco dei temi di violenza, ma questo in particolare, perché è molto presente, tant'è vero che finalmente adesso si cominciano a fare le panchine nelle scuole, se no facciamo del folklore, non facciamo dell'educazione. Sono stata breve?
Perfetto, allora diamo la parola anche al Presidente Bramati.
Io voto contrario perché mi sembra da un certo punto di vista un'accentuazione di una problematica che ne comprende tante altre e il folklore noi cerchiamo di farlo con i fatti. Io credo che in questi 5 anni abbiamo dimostrato con i fatti e con le azioni concrete qual è stata la nostra volontà di contrasto a questo tipo di violenza, per cui credo che veramente sia usare folklore rispetto a una delibera articolata e complessa che tocca ampissimi temi, se no facciamo la lista della spesa delle priorità assolute e di tutti, e credo che non facciamo un buon servizio se non diamo gambe a quelle che sono le idee. Noi le gambe abbiamo cercato di darle.
Va bene, allora non abbiamo più interventi, diamo la possibilità al dottor Porciani di fare l'appello per la votazione sull'emendamento della consigliera Lanzi. Grazie dottor Porciani, quindi l'emendamento della consigliera Lanzi è respinto. Passiamo ora a un'unica votazione, sia alla votazione sulla delibera, sia sull'immediata eseguibilità. E quindi chiediamo ai consiglieri di votare, di dire sì, no, oppure sì, sì, in maniera di fare una sola votazione. Se è possibile. Grazie. Grazie. Allora, la delibera sul diritto allo studio 2021-2022 è approvata ed è immediatamente eseguibile. E una comunicazione che abbiamo dal Presidente Bramati.
Allora, scusate, in capigruppo avevamo già fissato il prossimo consiglio per il primo. Siccome era anche subordinato l'espressione del parere sulla delibera della Giunta Comunale sulla partecipazione, ieri ho avuto la conferenza dei presidenti, abbiamo chiesto in accordo con la presidente consigliera Gerosa di invitare gli uffici a presentarlo. Io pensavo fossero un po' più veloci, mi hanno dato la disponibilità per il 30 di settembre. Allora io oggi ho risposto, il 30 di giugno. Oggi gli ho risposto, gli ho detto noi abbiamo programmato per il primo, per cui o la direzione ci autorizza a sforare i tempi dei 30 giorni e per cui va bene il 30 e sposteremmo il consiglio all'8 perché non ci sono poi tempi tecnici, viceversa se non mi danno la disponibilità invito tutti a studiarsi la delibera e arrivare preparati per un confronto senza gli uffici, per cui nei prossimi giorni capiremo se il consiglio sarà effettivamente l'1 oppure se lo sposteremo all'8, anche perché come avete visto comunque c'è un altro parere, perché qui siamo, non abbiamo fatto niente 5 anni, arrivano tutti 2 giorni prima, quello sul regolamento dei cimiteri che vi ho mandato e il Presidente Giacomatti sta calendarizzando perché anche su quello abbiamo 30 giorni, mi sembra dall'11 di giugno, data in cui è stata protocollata per l'espressione del parere. Poi aspettiamoci, secondo me arriverà anche qualcos'altro, perché figurati se non fanno qualcosa sui municipi prima delle elezioni, no?
La nomina del prossimo.